Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 minuti, linea alla redazione per l'informazione locale, lo avete sentito anche da Popolare Network. A quasi un anno e mezzo dall'esplosione al deposito Eni di Calenzano, che causò 5 morti e molti feriti, la procura pratese chiude le indagini, parla di errori gravi e inescusabili, 9 le persone indagate per la tragedia del 9 dicembre 2024, i particolari da Giorgio Bernardini.
La procura chiude l'inchiesta sull'esplosione del deposito Eni di Calenzano e individua precise responsabilità per quella che viene definita una tragedia evitabile. Sono 9 le persone indagate, 7 appartenenti a Eni e 2 alla società appaltatrice Sergen, l'azienda che quel mattino stava eseguendo lavori di manutenzione sulle linee di rifornimento del deposito. Per tutti le accuse sono pesanti: omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. L'esplosione del 9 dicembre 2024 provocò 5 morti, 27 feriti e danni enormi non solo all'impianto industriale, ma anche ai capannoni e alle abitazioni vicine. Secondo quanto emerso dall'incidente probatorio durato 13 mesi, quella mattina erano in corso contemporaneamente due attività che non avrebbero mai dovuto sovrapporsi. Da una parte il normale rifornimento di carburante alle pensiline, dall'altra un intervento tecnico per convertire una vecchia linea di benzina in una linea destinata all'olio vegetale idrotrattato. Proprio durante quei lavori ci fu una fuoriuscita di benzina durata oltre 30 secondi. Da lì l'innesco, probabilmente causato dal motore di un carrello elevatore utilizzato dai tecnici presenti nell'area. Poi le 4 esplosioni in rapida sequenza, con la seconda particolarmente devastante. Il procuratore Luca Tescaroli parla di incidente prevedibile ed evitabile. Secondo la procura sarebbe mancata un'adeguata analisi dei rischi e non sarebbero state rispettate le procedure di sicurezza obbligatorie. Tra gli elementi più gravi contestati dagli inquirenti c'è la presenza di possibili fronti di innesco in un'area classificata erroneamente come zona 2 a rischio esplosione, quando invece avrebbe dovuto essere considerata zona 1, con misure di sicurezza molto più stringenti. Contestato inoltre anche il danno ambientale per lo scarico di acque reflue industriali nel fosso Tomerello. Ora, dopo la chiusura delle indagini, la vicenda si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio.
A Israele chiedo di liberare i nostri concittadini, non può compiere pirateria, rapire persone che sono in acque internazionali. L'unica loro colpa è che vogliono aiutare i più deboli. Spero che il nostro governo si impegni in maniera profonda a liberare i nostri concittadini, lo ha detto a margine di un'iniziativa a Firenze l'imam del capoluogo toscano Izzedine Elzir a proposito dell'abordaggio delle navi della Global Sumud Flottiglia da parte di Tel Aviv in acque internazionali con gli attivisti portati in Israele. Vi segnaliamo per questa sera il 19° flash mob Urlo per Gaza, giù le mani dalla flottiglia, per Antonella Bundu e Dario Salvetti. L'appuntamento è alle 20.30 in piazza Dalmazia a Firenze. Migliaia di lavoratori e lavoratrici del gruppo Kering hanno sfilato per le strade di Scandicci questa mattina per protestare contro i 54 licenziamenti alla McQueen, ma l'avvertenza tocca anche Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga e gli altri marchi Kering. Altissima l'adesione allo sciopero, lo ha seguito per noi Raffaele Palumbo, a te la linea.
Sì, hanno sfilato in migliaia questa mattina per le strade di Scandicci lavoratori e lavoratrici del gruppo Kering, il colosso francese leader mondiale nel settore del lusso del prêt-à-porter, fondato nel 1963, guidato da Luca De Meo. Il conglomerato possiede un portfolio di rinomati marchi internazionali legati all'alta moda, alla pelletteria, alla gioielleria, all'occhialeria. Il gruppo ha la testa a Parigi, le mani a Scandicci, sede degli stabilimenti della manifattura. Un unico serpentone di persone ha sfilato dalla sede Gucci, poco distante dal Castello dell'Acciaiolo, fino a Piazza della Resistenza davanti al comune di Scandicci. Come dicevi giustamente, adesione altissima allo sciopero e alla manifestazione convocata per dire no ai 54 licenziamenti alla McQueen, marchio del gruppo Kering, licenziamenti di cui al momento si sa pochissimo, si sa ancora meno del piano industriale che l'amministratore delegato De Meo ha al momento presentato solo agli azionisti, tenendo all'oscuro lavoratori e sindacati. Presagio di sventura, che qui significa appunto tagli e licenziamenti in un settore che sembrava non conoscere crisi e che invece, dopo il clamoroso rimbalzo post-Covid, è finito nella consueta dinamica del capitalismo contemporaneo, dove ad essere salvaguardati devono essere i profitti degli azionisti e non i posti di lavoro, che qui rappresentano soprattutto un patrimonio artigianale inestimabile. L'avvertenza, oltre alla McQueen, tocca lavoratrici e lavoratori di realtà centrali per il comparto di moda e lusso, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ed altri, tutti coinvolti nel piano di ristrutturazione Recon Kering, presentato appunto dall'AD Luca De Meo, che già si era fatto conoscere da manager della Renault per un piano analogo che portò a 15.000 esuberi a livello globale. Per il momento da Scandicci è tutto, la linea allo studio.
Il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, presenta la relazione annuale sullo stato delle carceri alla Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale. Quello che emerge è un quadro drammatico, sovraffollamento del 134%, con situazioni più critiche a Lucca al 240% e poi Massa, Arezzo, Sollicciano che è al 158%. Tutti gli istituti della regione risultano oltre la capienza regolamentare, ad eccezione della casa circondariale di Volterra. In netto aumento anche gli atti di autolesionismo, che sono stati 1053. I particolari da Sandra Salvato.
Sono dati che raccontano un sistema in piena emergenza, quelli contenuti nella relazione annuale del garante dei detenuti della Toscana Giuseppe Fanfani. Nelle carceri toscane al 31 marzo il sovraffollamento medio effettivo ha raggiunto il 134,8%, un dato che tiene conto dei posti realmente disponibili e che fotografa una situazione definita drammatica. Dopo anni di calo, la popolazione detenuta è tornata a crescere. A fine 2025 nelle strutture penitenziarie toscane erano presenti 3.382 detenuti, di cui oltre 1.600 stranieri. Nel 2022 i detenuti erano scesi sotto quota 3.000. La relazione evidenzia anche le criticità strutturali degli istituti di pena, tra carenze di spazi e strutture inadeguate. In Toscana ci sono 16 carceri per adulti, oltre a 2 istituti minorili e 2 residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il garante Giuseppe Fanfani punta il dito contro l'intero sistema penitenziario italiano. L'attuale sistema detentivo non è di un paese che si vuole definire civile, scrive nella relazione, definita dallo stesso garante uno strumento fondamentale per comprendere le condizioni complessive delle carceri. Numeri che confermano un problema nazionale. Secondo gli ultimi dati del garante, in Italia il sovraffollamento medio ha raggiunto il 138%, con alcuni istituti oltre il 200% di capienza.
Le 13 denunce a carico di minorenni per detenzione di armi, istigazione all'odio razziale e possesso di materiale pedopornografico emerse dall'indagine della Digos di Siena e della Procura di Firenze sono un fatto gravissimo che non possiamo permetterci di ignorare. Non siamo di fronte al semplice disagio giovanile, ma alle conseguenze concrete di un clima culturale e politico che troppo spesso ha normalizzato linguaggi di odio, violenza ed esclusione, dichiara Stefania Lio, vice segretaria del PD Toscano.
Il problema riguarda tutti e tutta l'intera società in cui viviamo, perché appunto dobbiamo interrogarci sul clima culturale in cui i ragazzi oggi crescono, perché se nello spazio pubblico che frequentiamo tutti, in cui siamo tutti immersi, si normalizzano, vengono normalizzati dei linguaggi aggressivi, discriminatori, disumanizzanti, poi non ci si può stupire se alcuni giovani finiscono addirittura per considerarli accettabili. Questo succede anche, no, con fascismo, nazismo, razzismo, perché diventano tutti giochi molto pericolosi, anche attraenti, se noi adulti smettiamo di spiegarne fino in fondo ciò che hanno prodotto, realizzato e significato: tragedia, dolore, violenza. E quindi tutto questo ci dice che appunto dovremmo investire molto di più invece nell'educazione alla storia intanto, ma soprattutto al pensiero critico e al rispetto dell'altro. E devo dire che in questo la politica ha una responsabilità particolare, perché la politica dovrebbe per prima usare delle parole che costruiscono e non che dividono e che distruggono. Troppo spesso invece oggi nel dibattito pubblico si sente agire questo linguaggio. E in più aggiungerei anche che non può esserci, questo da parte di ogni forza politica e di ogni tipo di istituzione, alcuna ambiguità verso appunto l'odio, il razzismo e ogni forma di estremismo.
È polemica a Firenze per le dichiarazioni del ministro Salvini sul tema affitti brevi e regolamenti comunali. I particolari da Domenico Guarino.
Allora, qui il tema vero è capire la ragione dell'uscita di Salvini di fronte a una platea come quella di Confedilizia, che al limite dovrebbe essere più interessata alle costruzioni nuove legate al nuovo piano casa licenziato non senza polemiche dal governo Meloni. Salvini sceglie invece la linea di un attacco alle regole con cui alcuni comuni, tra i quali Firenze per l'appunto, provano a mettere un limite, come sappiamo, all'esplosione degli affitti turistici che cacciano la residenza soprattutto dai centri storici. E qui il primo cortocircuito salviniano. Legnano. Come fa infatti un teorico della sovranità, dell'identità locale a tifare per lo snaturamento dei centri urbani a vantaggio della rendita di pochi con la conseguente espulsione dei residenti? Mistero. Il secondo tema è poi il riposizionamento del leader leghista su un orizzonte ultraliberista, come se incalzato adesso da Vannacci, una creatura che peraltro non ha saputo contingentare e che anzi ha contribuito a far affermare, Salvini provi a debordare nel campo elettivo ed elettorale di Forza Italia, un'operazione ardita, di per sé con grossi margini di incertezza. E così, a gioco facile per Dardo Marasco della CGIL, a dire che Salvini deve studiare bene le carte prima di fare dichiarazioni avventate, o il PD a suggerirgli di leggere la sentenza del TAR, che è molto chiara anche sulla questione proprietà privata e uso sociale, che non vuol dire mettere lacci e lacciuoli, ma indirizzare la proprietà privata verso il superiore interesse pubblico. Allora viene da chiedersi in conclusione come mai, dopo il famigerato ballo al papete di qualche anno fa, Salvini, che ricordiamolo aveva l'Italia in pugno, politicamente sembri sempre più fuori fase. A te la linea.
Veniamo ad un'ultima notizia. Nell'ambito della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione promossa da ANBI, è giunta alla sua 26esima edizione, il consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno celebra la giornata mondiale delle api con un'iniziativa dedicata alla promozione dell'impollinazione selvatica. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, punta alla tutela dell'habitat naturale lungo le sponde dell'Arno. Sandra Salvato ha sentito Paolo Masetti alla guida del consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno.
Come si legano questi due mondi e perché è importante vederli insieme?
Che cosa c'entra il consorzio di bonifica con le api? In realtà c'entra molto, perché noi ormai da tempo ci stiamo impegnando per fare la manutenzione ordinaria, è di nostra competenza, con grande attenzione all'ambiente, alla sostenibilità ambientale, ai contesti quindi importanti che stanno intorno ai fiumi, alla vita che sta intorno ai fiumi. In questo caso la giornata mondiale delle api si inserisce proprio bene nella settimana della bonifica e dell'irrigazione, perché racconta questo sforzo. Noi abbiamo fatto un intervento insieme all'Università di Firenze, insieme al Comune, insieme al Genio Civile, quindi un bel lavoro di squadra, e poi il lavoro che dà maggiori risultati come sempre. Abbiamo pensato di restituire alla comunità un tratto di fiume vivo e ricco di piante, di fiori, dando poi un contributo importante all'impollinazione, perché insomma lo sappiamo, ce lo dice la FAO, un terzo del cibo di cui ci nutriamo viene dal lavoro degli impollinatori. Il 75% dell'attività agricola in tutto il mondo è dovuto al lavoro degli impollinatori, quindi un ruolo fantastico di questi straordinari menotteri. Quindi il consorzio di bonifica vuole raccontare questo in questa giornata, vuole inaugurare questo tratto, la restituzione alla comunità di un tratto di fiume che deve essere vissuto, perché è giusto che sia così, e che non rappresenti solo il pericolo del fiume che esonda. E al di là di questo, però, il fiume è un luogo da vivere, una consuetudine nella vita di tutti i giorni.
Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore sulla Toscana. Dopo una mattinata di cielo nuvoloso, schiarite nel pomeriggio, possibilità di isolati rovesci pomeridiani in Appennino, venti deboli sulle zone interne, regime di brezza lungo la costa, mari poco mossi, temperature insensibile, aumento le massime. È tutto con l'informazione regionale che tornerà alle 18.45, rimanete però aggiornati sui nostri canali crossmediali. Tra poco il City Lights dalla redazione, l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.